Benvenuti su Radio Rossonera.
Ritornati, piccolo start and stop, anzi piccolo pit stop, quindi questo è uno start and stop, uno stop and start in realtà. Qui con me c'è Simone Cristau.
Buonasera.
Ciao Simone. E a metterci in onda c'è sempre il solito, bravissimo Sal. Ciao Sal.
Ciao Matteo.
Questa è Cantera Rossonera, edizione ridotta, è una edizione da mezz'oretta. Tra l'altro Sal, se ti va, potresti recuperare... C'è l'audio dell'intervista fatta a Lupi da me stesso medesimo al giorno dell'Immacolata. L'ho mandata, l'abbiamo messa anche su Twitter in teoria.
Sì.
E se possiamo mandarla in onda poi, perché tra l'altro vi svelerò una piccola curiosità, tra le tante ero l'unico più o meno addetto stampa, oltre a Sport Italia. E quindi saluto Sport Italia, che non mi ha degnato neanche di uno sguardo, e quando gli ho chiesto se potevo andare anch'io a registrare direttamente da loro l'intervista con Mr. Lupi, mi è stato detto di no, perché erano loro televisione, giustamente, però io ho registrato solo l'audio. In questo caso voi avete sentito solo l'audio venerdì pomeriggio, per chi l'ha sentito sulla radio. Milan che ha vinto 2-1 la partita col Torino, soffrendo, perché è giusto dirlo, soffrendo anche abbastanza. Ha segnato Capanni e un autogol. Ha aperto buongiorno su autogol.
Ha
aperto buongiorno su autogol. E ha chiuso buongiorno su gol, su calcio d'angolo. E sul Twitter della nostra radio, Salvatore, se vuoi cercarla, la trovi.
Cercavo sul tuo, ok.
No, sul Twitter della radio, io l'ho retweetato. E... No, però è stata una partita complicata, come poi sentiremo anche delle parole di Mr. Lupi, e si è giocato in situazioni con un discreto freddo, ma il campo ha tenuto abbastanza bene. Il Milan ha vinto con il quarto gol in tre partite di Gabriele Capanni. È un po' lui il collegamento dalle ultime partite di questo Milan, del Milan di Lupi. È stata una partita ben giocata al primo tempo, in sofferenza al secondo, anche perché il Torino è una squadra di alta classifica, è inutile negarlo, era un punto da noi, è andato a 4 con una partita in meno, quindi da recuperare. Ce l'abbiamo? Vai.
Vittoria importante, primo tempo molto molto buono, piccola sofferenza a metà del secondo tempo, però partita portata a casa.
Sì, siamo molto soddisfatti della prestazione. Chiaro che loro sono una squadra forte fisicamente e anche tecnicamente, quindi era una partita difficile, complessa, quindi ci stava che potessimo soffrire, però sono contento che i ragazzi hanno concesso comunque poche palle agli avversari.
Prestazione in linea con le sue prime due, quindi con l'uscita a Firenze e quella a Roma, che è arrivata una sconfitta tutto sommato immeritata. È un percorso che si porterà avanti e il Milan sta dando segnali di crescita anche a lei nelle prime tre?
Sì, sono molto soddisfatto, contento, chiaramente Devo sottolineare il grande lavoro fatto da mister Gattuso, sicuramente, e quindi non faccio altro che portare avanti questo lavoro aggiungendo qualcosa di mio, ma sono molto contento perché i ragazzi hanno trovato una quadratura importante già da mesi.
Ultima domanda, leitmotiv del suo arrivo è Gabriele Capanni. Tutte e tre le partite che dal suo arrivo, tutte e tre gol. È la sorpresa del suo inizio?
Capanni comunque è un giocatore di grande qualità, lo conosciamo, è un ragazzo che ogni tanto va anche aspettato perché comunque è giovane, ha giocato poco ultimamente, però è un ragazzo che ha grosse qualità.
Grazie mille mister.
A voi.
Ecco, queste erano le parole poi di Mr. Lupi ai miei microfoni. In questo caso posso dire davvero che era un'esclusiva e la cosa mi lascia particolarmente contento. No, Simo, andiamo a recuperare i risultati, perché ci sono un paio di risultati particolari interessanti, senza dubbio, come il pareggio dell'Inter, pareggio 1-1 a Roma,
con
la Lazio. Ha vinto ovviamente l'Atalanta Sassuolo con la doppietta di Barrow negli ultimi 10.
Beh, ovviamente per la forza della squadra, però non era scontatissima.
Beh, no, non era scontata, però l'Atalanta oggi è l'ammazza campionato a tutti i sensi. Ha vinto la Fiorentina col primo gol di Agi e in chiusura sottile, in chiusura di primo tempo, 3-0 facile sul Genoa. Molto più il risultato e la prestazione, devo dire la verità, avendo le viste, ne ho viste un paio di queste partite, devo dirvi, in realtà la Fiorentina non ha giocato un calcio eccellente, e dall'altra parte il Genoa invece ha giocato molto meglio di quello che dice il risultato. E il pareggio all'ultimo minuto è la Roma-Napoli. Con la doppietta di Gaetano, il Napoli sembrava aver ribaltato definitivamente il vantaggio di Corlu. Al 94esimo Zdaigui ha chiuso il pareggio. Altra vittoria invece per la Juve, ancora in gol Marco Piazza, manco a dirlo, ha aperto lui la rimonta in 5 minuti, gol di Piazza e Olivieri che hanno ribaltato il vantaggio del Verona.
Con tutto il bene che si può volere a Marco Piazza, però sinceramente è anche un po' stancato.
E però
che lo facciano giocare da un mese a questa parte in primavera.
Cioè, beh, chiaro che è anche quello abbastanza interessante. E nota curiosa, tra le altre curiosità, ha segnato nella partita tra Chievo e Sampdoria il fratello di Keita Balde, Ibrahima Balde Balde, ha segnato.
Balde Balde?
Balde Balde di cognome, ah. Cioè penso
rafforzativo.
Ibrahima Balde è il nome e Balde è il cognome. In realtà anche Keita si chiama Keita di nome, Balde di cognome, ma ha un altro nome se non sbaglio anche. Infatti Diao, fa Diao sì, Keita Diao, Balde giusto. O Balde. Quindi comunque ha tre nomi anche lui. È un passaggio interessante perché vede il Milan tutto sommato in una posizione interessante anche di classifica, no? Si attesta definitivamente a terza forza del campionato con la Juve a 3 punti. Sì. Toro e Roma a 4, però entrambi hanno una partita in meno.
Beh, ha mangiato 2 punti all'Inter. Che
ha mangiato 2 punti all'Inter e quindi va -2 dall'Inter, -5 dall'Atalanta. Si è ritrovata la Juve. Da questo momento, da questa classifica, diciamo, sì, si è ritrovata la Juve.
O il Marco Piazza team.
O Marco Piazza ha cambiato un po' le carte in tavola. Però la Juve da un paio, sì, di settimane, anzi un po' di più, da quasi un mese a questa parte è un'altra squadra, no?
Sì, l'hanno vista anche contro di noi, era molto più solida di come era all'inizio dell'anno. Però è ovvio che per fare punti servono i gol, e i gol li sta portando lui. Alla luce della classifica, comunque il pari del Milan a Bergamo fa vedere
ha un valore non indifferente,
fa vedere quanto è stato importante. Sì.
Ti faccio un'altra domanda. La Juve è la prima volta, cioè si è ripresentata a 3 dietro, cosa che non capitava spesso col Verona, e giocando con Piazza e Olivieri davanti. Quindi un 3-5-2 più o meno tipico, no? Un po' diverso rispetto a quello a come ha giocato il contro il Milan. Marco Piazza, tra l'altro, sono 4 partite, 2 gol e 3 assist, per fare un'idea dell'incisività di questo giocatore in una categoria. Io recupererei quasi le parole che aveva detto Del Canto nella partita contro il Milan. È un giocatore che non ha niente a che vedere con il resto non c'entra niente, no, con la primavera, col campionato, no?
Ma no, è un giocatore fatto e finito, ha giocato in nazionale, ha fatto gli europei, cioè ragazzi, è come se un giocatore del Milan scendesse stabilmente da un mese a questa parte in prima squadra primavera, cioè non ha senso, non so, può essere, cosa possiamo fare come un paragone di uno del Milan di quel livello?
E sto pensando, mi verrebbe da dire oggi come categoria Cutrone. Cioè, sì, se Cutrone torna giù, e Cutrone è ancora forse meno pronto,
tra l'altro,
rispetto a Marco Piazza. Però come idea mi verrebbe da dire Marco Piazza. Cioè, scusami, Patrick Cutrone, mi verrebbe da dire come giocatore. Però la Juve intanto, scusami, dalla sconfitta in casa con la Lazio, quindi dal 27 di ottobre,
sì,
ha incamerato 3 vittorie consecutive con Fiorentina, Milan e Sassuolo.
Quindi,
ha perso,
anche abbastanza di
ha
livello,
perso ai rigori il derby di Coppa Italia col Torino,
sì,
ha pareggiato con l'Inter e ha vinto col Verona. Sostanzialmente nelle ultime 5 ha fatto 4 vittorie e un pareggio. Questo è il motivo per cui li ritroviamo qui dopo che avevano...
Marco Piazza rimarrà a maggio.
Marco Piazza che ha giocato ha fatto 4 presenze delle ultime 5 di campionato, perché non ha giocato in Coppa, perché in Coppa non si possono portare fuori quota più di dei 98. È chiaro che in queste 5 partite un po' l'influenza di Piazza c'è, no?
Sì, direi di sì, visto come erano e come sono adesso. L'unico che è cambiato è lui, quindi è abbastanza innegabile. C'è una domanda per te da Marco Mocio e
Vai.
Te la pongo. Matteo, oltre al tuo pupillo Pobega, come vedi questo Diaz? Tutto
mio
fumo
pupillo,
o
mi hanno già dato il pupillo.
Non riesco a capirlo.
Beh, Tiago, onestamente, io penso sia un giocatore fatto e finito. E ci sia anche ciccia. Cioè, è molto più ciccia di quello che sembra. Poi è chiaro, è molto fumoso. Lui, se non fa il giochetto, non parte. Cioè, tu lo vedi e ogni tanto quando si ferma, tu sai già che lui per partire farà il giochetto, il movimento di gamba, il tacco alla Ronaldo, perché ha quest'idea di un calcio molto, molto divertente per lui e per chi lo guarda, se la cosa gli viene, molto innervosente, se si può dire, se esiste il termine, per chi lo guarda nel caso in cui non gli viene. Cioè, quando perde palla è chiaro che ti innervosisce la cosa, particolarmente.
Come ha giocato l'ultima col Toro?
Una discreta partita, devo dire la verità. Il Milan ha giocato molto bene il primo tempo, creando anche un buon numero di occasioni da rete. Male la prima parte del secondo, molto in sofferenza, come poi ho chiesto anche a Lupi. Ma era chiaro, perché comunque il Torino ha giocato molto bene. Il Torino è una squadra ostica, in casa in 7 partite ne ha vinte 4 e ne ha perse 3, compresa l'ultima, quindi era 4-2 prima della partita contro il Torino, non aveva mai pareggiato. E il Torino è una ottima squadra in questo momento, abbastanza in forma anche. Poi arrivavano, come abbiamo detto, da una vittoria contro la Juve in Coppa Italia, che alzava il morale. Comunque è una situazione particolare, hanno comprato anche un paio di giocatori da altre squadre, hanno preso anche un difensore dalla Fiorentina, un paio dal Crotone, ne hanno preso uno anche dal Pordenone, tra le altre cose, quindi giusto per recuperare il Pordenone, ne hanno preso uno anche dallo Scandia, se non sbaglio. Ah no, scusami, avevano lo stesso logo, ma non era lo Scandia, era un'altra squadra. Poi hanno preso per esempio Celeghin, mi dicevano è molto molto forte, io l'ho visto, a me non è piaciuto particolarmente, devo essere sincero, però hanno tanti giocatori arrivati. Butic, per esempio, che è l'attaccante, arriva dall'Inter, per cui è uno che l'anno scorso ha giocato un certo livello.
Non sbaglio, è uno di quelli che ha segnato più gol.
Sì, se non sbaglio campionato. È il secondo o il terzo marcatore del campionato, per cui stiamo parlando di giocatori molto pronti. Butic è il secondo capocannoniere, 10 gol in 12 presenze. Però direi che è praticamente una media di un gol a partita quasi. Abbiamo pagato un po', il Milan forse ha pagato un po' i tanti errori sotto porta. Nel senso che io ricordo almeno 4-5 occasioni nitide che abbiamo avuto per chiudere la partita o per rimetterla nei binari della tranquillità anche dopo aver subito il gol. Siamo andati un po' in confusione, però la squadra ha reagito molto bene. E se Sinani avesse buttato dentro quella palla invece che spararla più o meno in cielo, Sinani ha sul 2-1 un cross in mezzo, Sinani lo ha controllato molto bene, spalle alla porta, si è girato facendo perno praticamente sul difensore e col destro l'ha sparata alta, si è leggermente chinato e l'ha sparata alta, un'occasione importantissima che ovviamente non abbiamo concretizzato. Abbiamo pagato un po' l'assenza di Ciaggiù ancora,
sì.
Però il ragazzo ho avuto modo di incontrarlo sugli spalti, sta bene. Era già praticamente pronto per giocare, però gli hanno detto di no. Gli hanno detto che di aspettare ancora una giornata, quindi probabile che giochi sabato a Firenze. Poi adesso affrontiamo anche il prossimo turno di campionato che arriva, che è discretamente importante. Frank sta bene, ha avuto un piccolo problema muscolare, un affaticamento. Sembra essere tutto rientrato nella norma. E quindi lui così pecca un po' l'Arsen in questo momento, sta facendo fatica l'Arsen a ingranare lo stesso.
E il bomber del momento, ovvero Capanni?
E Gabriele Capanni è il giocatore che sembra aver trovato sarebbe brutto da dire una seconda giovinezza, perché c'ha 17 anni,
sì.
Però è così, ha trovato un secondo momento di gioia, di carica con Mister Lupi. Non era scontato, era chiaro che qualcuno avrebbe perso il posto e qualcuno lo avrebbe preso. In
come
questo
sempre.
Momento Sinani sembra essere quello che ha perso il posto rispetto al periodo Corrino, perché è lui che al momento sta fuori. Però occhio ad avere un 11 fisso. È molto, si è tornati un po' al non professionismo con Lupi e con tutto il settore giovanile, perché Rino aveva il suo match analyst, Marco San Germani, era all'interno del, che è l'attuale match analyst del Milan, era uno dei 5 match analyst che collaboravano nel settore giovanile. Normalmente cosa succede? Che ogni 2 mesi i match analyst girano, i 5 grossi girano e gli stagisti sostanzialmente girano con loro, sfruttano un lavoro, però girano abbastanza anche sì. con loro. Rino quest'estate ha chiesto esplicitamente di avere un match analyst solo e che il match analyst per la primavera rimanesse sempre lo stesso. Rino aveva ovviamente uno staff molto molto grosso, perché poi è più o meno tutto quello che si è portato in prima squadra, ed è chiaro che ci sono altre modalità. Poi è un modo diverso di allenarsi, però onestamente vedo una primavera che al di là di tutto si sta adattando a diverse richieste, un po' più di verticalità e tentare il bel gioco, no? Ci sono state le 3 partite giocate, hanno visto un po' più di gol, un po' più di tentativi, e Gabriele Capanni va in questa direzione. Gabriele Capanni è un giocatore di sicuro avvenire, almeno nelle categorie inferiori. Non so se arriverà in primissima squadra, anche perché è piccolino anche di fisico.
Chi sembra non aver perso il posto è Forte. E c'è una domanda di Marco Mocio che ti fa questa domanda, appunto. Invece Forte, col suo fisico da sollevatore di polemiche, dici che sarà spacciato nelle serie superiori o può essere il classico piccolo rompiballe?
Spacciato in che senso? Cioè che non vede il campo?
Che è troppo piccolino.
E bella domanda. Il Milan ha tanti piccolini, eh? Cioè, partiamo da questo presupposto.
Sì, non ne ha.
Non ha. L'unico grosso è Frank Ciaggiù, che ha, oltre che essere alto, ha un fisico importante.
I due mediani sono discretamente messi bene.
Tommaso Pobega molto più che Brescianini. Brescianini è molto più longilineo, è molto più giocatore da falcata lunga e leggera, mentre Pobega è un po' più pesante come corsa, ma ha un gran piede, anche entrambi li sa usare molto molto bene. E Riccardo Forte in teoria può essere il giocatore, tra mille virgolette, invocato da Montella quest'estate, cioè quello piccolo che sa giocare esterno, sa giocare prima falso 9, prima punta di manovra, ma non di manovra pesante, quindi non il Kalinic della situazione, ma una manovra rapida, un Aguero. Poi è chiaro che sto andando a fare un paragone elevatissimo, è difficile che Riccardo diventi come Aguero.
Beh, certo.
Anche perché di Aguero ne nasce uno ogni tot. Però potrebbe anche essere che diventi una tipologia di giocatore del genere.
L'esempio è troppo grosso.
Meno. L'esempio italiano che mi viene in mente è Giuseppe Rossi. Augurandogli ginocchia migliori, l'esempio italiano che mi viene è Giuseppe Rossi. Forse meno talentuoso, però come tipologia di giocatore, ecco, Giuseppe Rossi, che in Italia ha fatto discretamente bene.
Glielo augurerei. Magari non è la carriera in toto, però gli augurerei di avere.
Però i primi risultati sicuramente sì. Magari non è un giocatore da primissima fascia. Ecco, quello ora mi sembra abbastanza evidente. Essendo un 99, ce ne sono 3 o 4 in 99 quest'anno nella primavera del Milan. Il Milan dovrà decidere cosa fare anche l'anno prossimo, e Riccardo Forte potrebbe essere uno di quelli che, se dovesse rimanere nell'interno del Milan, potrebbe far la spola. Potrebbe essere uno dei prescelti per far la spola. Senza contare che anche Matteo Gabbia in teoria 99 e quindi dovrebbe o potrebbe giocare in primavera, sia quest'anno che l'anno prossimo.
Però in teoria Matteo Gabbia non sta venendo al campo neanche adesso, cioè,
perché è aggregato
alla prima,
con la prima sempre. La questione è chi e come si decide di gestire il giocatore. Matteo Gabbia, da quello che so, l'anno scorso ha già giocato relativamente poco, perché aveva davanti Emanuele Torrasi e Nicolò Zanellato. L'anno scorso era così, quest'anno si sarebbe trovato davanti Emanuele Torrasi e Tommaso Pobega, ma piaceva particolarmente a Montella, e questo non è un segreto, e, ed è stato aggregato alla prima praticamente da marzo dell'anno scorso, senza mai esordire prima di della Pregolo Scandia in Macedonia, e quindi è stato aggregato e non si allena mai con la Primavera, tranne forse le due partite che ha giocato. È chiaro che in questo momento è un giocatore, un punto di domanda per svariati motivi, però, però potrebbe anche essere una delle scelte l'anno prossimo di metterlo e lasciarlo in Primavera.
Visto che non manca molto alla fine di questa puntata,
andiamo a vedere
il futuro, sì.
Allora, le prossime due partite, sicuramente quelle che non coprirò, sì. Perché poi dalla quindicesima e ultima di andata si gioca dopo la pausa il 13 di gennaio, quindi le prossime due prima di Natale sono quella di sabato a Firenze. A Firenze il Milan ha già vinto bene
in Coppa Italia
4-0, se non erro, in Coppa Italia, con i gol di Larsen, la doppietta di Capanni, non mi ricordo il quarto onestamente chi l'ha segnato, faccio mea culpa, ma ho un piccolo buco. Sinani, Ismet ha segnato, Sinani, e ha già vinto. È chiaro, la Fiorentina è una squadra abbastanza pericolosa, è a meno 4 da noi, per cui è una squadra che non ha mai pareggiato in campionato, 12 partite, 6 vittorie, 6 sconfitte, per cui è una squadra assolutamente equilibrata in tutto e per tutto.
Come l'hai vista nell'ultima col Genoa?
Ma allora è una squadra forte, L'Atalanta è una squadra forte, e dipende tanto da chi fanno scendere, perché se gioca DHT a centrocampo hai un giocatore, se non gioca hai un buco notevole. È sceso Agi e non è indifferente come cosa, perché Agi normalmente sta con la prima e ha qualità non indifferenti, Adesso vado a recuperarti la formazione di domenica. C'ero Folini in porta, Ferrarini, Ranieri, Risto, Valencic, Pinto, Sottili, Akate, Gori, Agi e Maganic. Con questi, ecco, diciamo che è un po' più complicato rispetto a Coppa Italia.
Bene proprio.
Ma soprattutto perché Sottil è giocatore di non solo di un ottimo presente in Primavera, ma di abbondantemente possibile futuro in prima squadra. Diacate ha già esordito l'anno scorso, era un pupillo di Paolo Sosa. Se non fosse andato via Paolo Sosa, oggi non lo vedremmo in Primavera, perché è un Babacar come fisico, molto più tecnico e più di rottura. È un centrocampista, ovviamente, non un attaccante. Sì. E Agi lo rivorrebbe Mutu, che fa il direttore sportivo del Vitorul Costanza, che è la squadra da cui è stato comprato.
È fondata proprio da Agi.
È fondata da Agi padre. È un giocatore che in teoria potrebbe fare il professionismo in un campionato di medio-basso livello, come è quello romeno. Sarà una partita complicata, come sarà complicata quella dopo. Perché quella dopo, se non sbaglio, Milan-Udinese in casa al 23,
sì,
se non erro, e anche lì l'Udinese in realtà è messa malino in campionato, cioè in classifica, nel senso che è più vicino alla zona retrocessione.
Tra l'altro, vedere
è allo stesso distanza dall'ultimo playout e dall'ultimo playoff, perché è a 3 punti dalla Fiorentina e a 3 punti dal Napoli. Sono a metà strada, sono undicesimi, sono leggermente in risalita. Onestamente penso che il Milan possa vincere, e tra l'altro dovrebbe essere l'ultima a Solbiati.
Per la tua grandissima gioia.
Accolgo con gioia la notizia che potrebbe
l'Udinese
essere...
questo weekend gioca con la Juve.
Con la Juve. E interessante, l'Udinese ha vinto a Bologna, abbastanza bene, anche se l'1-0 è arrivato tardi, però il Bologna è l'ennesima squadra di bassa classifica. Diciamo che c'è una spaccatura, le ultime tre, Bologna, Hellas e Sampdoria, sono un filino di qualità minore rispetto alle altre. La sì. Sampdoria soprattutto in questo si è sì, un sì. po' ripresa, ma la Juve probabilmente ha pagato il doppio appuntamento con la Youth League, e ovviamente adesso giova del trattamento piazza. Però le altre si vede
le altre
proprio
due di Youth League, però stanno facendo male anche loro in realtà.
Il Napoli perché quest'anno è una primavera meno forte degli altri anni. La Roma ha avuto discreta
troppi
sfiga
infortuni.
Discreta sfiga con gli infortuni. Questo è l'ultimo cantera rossonera dell'anno, suppongo. Io ringrazio Simone per avermi fatto compagnia.
A voi.
Ringrazio il buon Sal per averci messo in onda. Lo invito a mandare la sigla, perché noi si torna tra pochissimo con un Radio Rossonera Talk che è più che altro un Milan-Verona il pre-partita. Ciao a tutti.
Ciao.
Su Radio Rossonera.